ópera, importanza storica di questa nazione salverà. E per la grande opera, tutti sudditi in città, grideranno viva sua maestà.
Una grande opera, macchina economica, i massoni rifocillerà.
E allora buongiorno qui dai microfoni di Radio Notav sui 105.250 di Radio 2000 Blackout, trasmettiamo in streaming direttamente dal cuore della Valle di Susa, da Bussoleno. E i nostri contatti telefonici per mandare squilli o commenti insomma nel corso della trasmissione sono, per quanto riguarda la email, redazione@radionotav.info, mentre invece il numero di telefono attivo è 346-3939-507 e altre informazioni e altri modi di mettervi in contatto li potete trovare sul sito radionotav.info. Oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare, vedo qua che nella redazione ci sono cumuli e cumuli di giornali, quindi c'è un sacco di notizie che riguardano appunto la Valle, il TAV e anche altri argomenti, e quindi vi lasciamo ad un pezzo giusto per scaldare un po' gli animi e poi partiamo subito. E allora partiamo con la rassegna stampa con Luca che ci parte con la prima delle notizie interessanti, insomma, sulla questione della Torino-Lione.
Sì, in questi giorni ha fatto molto discutere le dichiarazioni che ha fatto Siim Kallas, commissario europeo per i trasporti, un estone, che ha a termine, se non sbaglio, della presentazione del Libro Bianco, qualche giorno fa, ha espresso, insomma, preoccupazione e, diciamo, un paio di dichiarazioni che hanno il loro peso. Dice, quando gli è stato chiesto come mai questo ritardo, insomma, cosa ne pensa di questo ritardo infinito per la realizzazione del tunnel della Maddalena e della Torino-Lione, lui risponde che il futuro è aperto. Dice che uno dei progetti prioritari più difficili, la sua speranza è che vada tutto bene, che il tunnel sia costruito. Tra l'altro, insomma, leggiamo sulla stampa che a Bruxelles ha preso a circolare un'indiscrezione che definisce rumorosa. Infatti sembrerebbe che siano alla ricerca di un'alternativa, la quale, secondo fonti concordanti, potrebbe essere la Marsiglia-Genova, da collegare a Milano e quindi ad Anversa. Su questa cosa qua, insomma, è stato sentito anche anche Giacchino, scusate, Mattioli, il quale è irritato, insomma, risponde che invece va tutto bene, che si va avanti, che lui non aveva tempo, non ha tempo di sentire le dichiarazioni di Sim Callas, e che quindi insomma non c'è nessuna novità. Su queste novità che non ci sono, invece c'è una preoccupazione da parte degli industriali. Infatti, mentre governo e regione non recepiscono nessun allarme per queste dichiarazioni di Callas, gli industriali appunto decidono di voler vedere venerdì al più presto, insomma, il prefetto per parlare di queste cose. Mariella Enoch dice appunto sulla stampa che vorrebbe vedere fatti legati al mantenimento degli impegni presi in ordine al miglioramento dei collegamenti, del materiale rotabile e delle stazioni in Val di Susa, e aggiunge: senza l'apertura del cantiere non sarà possibile definire una data per la firma del tratto internazionale con la Francia. Giuseppe Provvisiero, presidente dell'ANCE del Piemonte, chiede al governo di accelerare la realizzazione della Torino-Lione. Dice che occorre da parte della politica rispetto degli impegni presi anche al fine di evitare la perdita dei finanziamenti europei. Finanziamenti europei che, ricordiamo, in parte sono stati già persi a causa dei ritardi. Adesso, insomma, sembra che l'accordo Italia-Francia, a detta del governo, potrebbe essere raggiunto per fine aprile. Noi ovviamente nutriamo i nostri dubbi. L'ottimismo invece arriva, ad esempio, invece da Barbara Bonino, che dice che l'iter del progetto sta facendo il suo corso rispettando il cronoprogramma che ci è stato imposto, anzi entro la fine di aprile, appunto quello che ho appena detto. Intanto invece al Consiglio regionale, grazie all'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle e della Federazione della Sinistra, c'è stato nuovamente il blocco dell'approvazione della legge sulle ricadute economiche del TAV sui territori. Quindi, insomma, da queste notizie possiamo soltanto capire che continua la forte difficoltà da parte dei proponenti nel realizzare quest'opera. I tempi si allungano, si allungheranno parecchio, e niente, noi continuiamo ad aspettare loro mosse, continuando a organizzare iniziative, eccetera.
Bene, continuiamo la rassegna stampa con articoli di altro genere. Infatti sulla Luna Nuova del 25 marzo c'è un articolo intitolato Susa Bussoleno 40 minuti. Infatti il treno partito dalla stazione di Susa alle 6.52 ha impiegato ben 40 minuti per percorrere 8 chilometri che separano Susa e Bussoleno. In teoria un treno di solito dovrebbe metterci 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, e quindi chiaramente i pendolari sono scocciati, e si è in questi giorni anche formato proprio un coordinamento dei comitati pendolari del Piemonte, che cercano di vogliono formulare delle proposte per fare in modo di migliorare la loro situazione, perché i ritardi sono all'ordine del giorno e chiaramente la situazione è abbastanza disastrosa. Sempre sulla Valsusa, sulla Luna Nuova di venerdì, c'è un piccolo trafiletto sul consiglio comunale che si è tenuto a Susa, dove la sindachessa Gemman Primo dice appunto che il comune di Susa vuole negare l'autorizzazione alle due varianti per quanto riguarda il trasporto dello smarino, le due varianti al progetto preliminare che sono in territorio di Susa, l'altra a San Giuliano, e quindi il comune di Susa si pone contro queste due varianti. Vi è un'altra variante che è quella sul territorio di Bussoleno in regione Isola Bella, però Lanprimo non si esprime su questa ipotesi, quindi scarica il barile insomma al comune di Bussoleno. Io metterei un pezzo musicale e continuiamo poi dopo con la rassegna stampa.
E intanto è arrivato Mario Cavagni che è qua e ci racconterà faremo un approfondimento con lui per quanto riguarda la questione della lettera aperta del Movimento Notav inviata in questi giorni agli artigiani ed imprenditori della Valsusa più una serie di altri approfondimenti, ma vi lasciamo un pezzo musicale.
We'll be right back.
E a proposito di lettere, visto che tra poco insomma approfondiremo il discorso della lettera uscita oggi da parte del movimento agli imprenditori artigiani della Valsusa, parliamo di una lettera che assolutamente non ci riguarda. Infatti esce sui giornali, anche sull'Ansa ieri, che sono state consegnate delle false lettere di esproprio per canteri del TAV ad alcune abitazioni insomma della valle, non ne sappiamo molto ovviamente, e queste missive informerebbero i proprietari che l'edificio sarebbe in futuro da occupare da parte di LTF per la costruzione dei cantieri. LTF risponde subito dicendo che questa roba qui insomma non è roba di farina del suo sacco e che prenderà le contromisure contro chi ha fatto questo tipo di azione.
Sì, diciamo che due effetti questa lettera li ha avuti. Il primo di far capire a tutti che gli espropri non ci sono stati, perché l'ETF lo dice lei esplicitamente, per cui non potranno dire di aver fatto gli espropri e quindi i tempi sono di là da venire per chi pensa di poter cominciare subito. E il secondo effetto è che ha dato la possibilità a LTF di spendere un po' di soldi pubblici per farsi una pubblicità a progresso sulla stampa, giornale notoriamente amico, quindi non tutto il male viene per nuocere, vediamo. A noi nuoce comunque, sempre, perché i soldi sono nostri.
Approfitto per anch'io fare una battuta sulla lettera. La denuncia, cioè la segnalazione arriva da LTS. Ora, chi denuncia una cosa e non sa dire dove, come e quando è stata fatta è abbastanza sospetto. Allo stato attuale, senza accusare né molto LTS, dico che sembrerebbe più di vinda LTS che da noi. Sì, oggi abbiamo parlato di questa lettera degli imprenditori. Perché fare questa cosa? Perché noi ci sentiamo responsabili verso tutte le persone che lavorano in valle, tutte le persone che hanno un lavoro ad ogni livello. E abbiamo avuto, questa è una lettera di ragionamento, perché qualche volta c'è il rischio che tutte queste chimere, queste pressioni della stampa facciano anche un po' perdere il senso della ragione. Abbiamo voluto ricordare alle imprese, agli artigiani, che la Valle di Susa è già stata teatro di tante grandi opere, però chi è della valle ci ha rimesso le penne, diciamo pure. Dopo l'autostrada c'è stato un seguito lunghissimo di difficoltà finanziarie, fallimenti, scioglimenti di società per opere che comunque erano state fatte a seguito della grande opera, perché la grande opera non è semplicemente per l'autostrada la SITAP dà degli appalti che vengono poi consegnati, divide tutto, quello che prendono le imprese della valle sono lavori che sono già al quarto, al quinto livello, attraverso imprese, hanno degli interlocutori che non conoscono, di cui non sanno il livello di affidabilità. E il seguito che c'è stato delle Olimpiadi, il consorzio che aveva assicurato le forniture alle Olimpiadi è poi finito miseramente e ancora più miseramente sono finiti quelli che si erano affidati, perché queste grandi opere hanno come caratteristica unica e fondamentale di voler mettere in moto tanti soldi ma non averli in tasca. Il risultato è che promettono, avviano a spese degli altri, soprattutto a spese dei più piccoli, e poi, diciamo così, quando la cosa è avviata, a metà percorso, quando comunque loro hanno tirato i remi in barca, si sciolgono, se ne vanno, dichiarano fallimento. E chi si è affidato a loro rischia grosso, grossissimo. Noi avevamo voluto semplicemente ricordare, dire, prima di accodarvi dietro a una chimera, guardate le cose in faccia, chiedete a chi ha avuto questa esperienza e pensateci un poco.
Sì, mi sembra assolutamente chiaro e significativo quello che ci ha detto Mario Cavagna, che è qui con noi ormai parte integrante, direi, no, della nostra redazione, e quindi lo ringraziamo per la presenza e anche perché porta continuamente notizie interessanti e anche molto documentate. Lui parlava delle grandi opere già fatte e io vorrei ricordare una che non era stata fatta ma che invece vorrebbero far ripartire, e cioè il famoso mega elettrodotto che allora era Grandil, Moncenisio e Piossasco, adesso diventerebbe Nichelino Grandil. Un mega elettrodotto che dovrebbe portare, secondo quanto dicono i proponenti, e poi vedremo chi sono questi proponenti, perché si capisce come ormai la SITAF si stia trasformando in multi-utility e abbia interessi un po' dappertutto, non solo sull'autostrada. Comunque questo mega elettrodotto è di 1000 megawatt, percorrerebbe 190 chilometri di lunghezza dalla Francia all'Italia, appunto a Nichelino, passando per la Valle di Susa, e dove non più sui versanti della parte orografica sinistra della Dora, ma direttamente attraverso la nuova canna che loro chiamano di sicurezza e che non è ancora partita, però hanno già inaugurato i primi lavori, anche se in realtà tutto è bloccato, e proprio la canna autostradale del Frejus, e poi passerebbe sotto l'elettrodotto fino a destinazione. Allora, contro questa grande opera, che viene giustificata perché sempre con le solite bugie del fatto di dover fornire elettricità, energia all'Italia che ne avrebbe necessità. Noi nella grande assemblea che abbiamo fatto contro il nucleare abbiamo sentito dire dai tecnici, prima di tutto da Ferrari, che l'Italia non ha assolutamente bisogno di energia, anzi ne esporta, per cui sono questioni di mercato più che questioni di utilità. E questo comunque avrebbe una conseguenza davvero pericolosa e inquietante, e cioè quello di importare elettricità dalla Francia, che come sappiamo la produce quasi totalmente attraverso le centrali nucleari. E questo contro il nucleare era stata una delle tematiche forti, insieme a quella contro i campi elettromagnetici, che aveva creato i motivi della nostra grande opposizione, tra l'altro vittoriosa, perché nei primi anni 90 abbiamo vinto questa battaglia contro il mega elettrodotto Grandil, Moncenisio e Piossasco. Questi lavori, che secondo i proponenti dovrebbero partire nel 2012, sarebbero costituiti da ben due condotte, ognuna delle quali porterebbe 500 megawatt. E la prima condotta sarà gestita da Terna con capitale pubblico, ma la seconda condotta, e qui sta la novità, sarà gestita da Transenergia, che appartiene al 50% alla SITAF. E allora capiamo benissimo come si chiude il cerchio, no, di questi grandi interessi. La SITAF, che ormai è dato il libero mercato, secondo il loro concetto di libertà di energia, si riqualifica anche in campo energetico. E sarà energia assolutamente sporca, proveniente dalle centrali nucleari, che sarà pagata con i rischi che ormai tragicamente tutti conosciamo, non solo da noi ma anche da ben altri oltre noi. Questo cavo interrato, pensate, sarà un cavo interrato che ha un metro di diametro. Gli stessi proponenti non si nascondono alla difficoltà di far passare una cosa del genere per 190 chilometri. Naturalmente i pezzi da 90 della SITAF definiscono questa una grande opera per lo sviluppo dell'Italia, questo sviluppo che poi porta a distruzione. E tra l'altro questa società Transenergia appartiene al 50% alla SITAF, e ricordiamo che all'interno della SITAF c'è il gruppo Gavio, è per la maggioranza il 37% del capitale, e per il 50% una tal CSPA, comunque sempre una società per azioni. Naturalmente quest'opera sarà sicuramente molto utile ai proponenti e a coloro che lucreranno su questa energia, SITAF e Company, gli stessi che si preparano a fornire le loro strutture come supporto per l'inizio dei cantieri dell'alta velocità, che fanno fuori i loro dipendenti scomodi come il presidente della comunità montana, perché la finalità di costoro è una e sempre soltanto uno, cioè il profitto senza limiti. Allora, ripartiamo sulla questione del mega elettrodotto che vorrebbero costruire in Valle di Susa, dopo che l'abbiamo fermato alla fine degli anni Ottanta, ed è stata quella una prima lotta popolare nel vero e proprio senso della parola, partita con una raccolta di firme, con assemblee pubbliche gestite prima ancora che degli amministratori, che erano all'inizio un po' nicchianti e reticenti, anche se dobbiamo dire la comunità montana al suo inizio ci diede anche una mano perché capì com'era la situazione. Quindi una lotta assolutamente da ricordare, anche con entusiasmo i viaggi in Francia i contatti, ecco, con le realtà che anche in Francia lottavano contro questo mega elettrodotto e anche contro il nucleare, è stata un'esperienza che ricorda anche Mario, perché Mario fu uno dei pochi scienziati al nostro fianco proprio in questa lotta. È vero Mario, ti ricordi?
Sì, la ricordo bene e credo che sia la più bella battaglia da ricordare. E tutto sommato, se noi oggi col TAV abbiamo ottenuto i risultati, è semplicemente perché abbiamo fatto la battaglia contro l'etrodotto, che non sottovalutatela. L'etrodotto del Montecitorio Piozzasco era al terzo o quarto posto delle 10 reti energetiche dell'Europa. Reti energetiche vuol dire metanodotti, oleodotti, elettrodotti. Quindi era un progetto di straordinario appoggio internazionale. È stato fermato da una battaglia magnifica, popolare, motivata, tecnica, condotta simultaneamente sui due versanti, da parte italiana e da parte francese, con l'aiuto alla fine anche di città importanti come Piozzasco. È stata una cosa che effettivamente è stata una cosa molto lunga, ci sono voluti 5 anni, ma alla fine abbiamo vinto. E questo è importante per dimostrare che le battaglie alla fine, se si è tenuti a portarle fino in fondo, si vincono anche. Su questo elettrodotto che viene adesso, che è più piccolo se vogliamo, mi viene da fare una battuta, che fanno la galleria di sicurezza e poi dentro ci mettono l'elettrodotto. Saranno più in pericolo quelli che sono dentro la canna del Treso dove succede incidenti o quelli che percorrono la canna di sicurezza con dentro un elettrodotto da 1000 megawatt. Comunque, questo in realtà può anche andare bene, in realtà si sa sempre che quando una grande impresa fa qualcosa non dice mai il motivo per cui lo fa. La SITA probabilmente la sicurezza magari così, comunque l'elettrodotto gli interessa. Questa è un'operazione finanziaria, magari non servirà, anzi sicuramente non serve, perché noi importavamo energia non per motivi di produzione, ma semplicemente perché i francesi, che avevano un piano nucleare che prevedeva certe eccedenze, ne avevano in più e facevano un prezzo di favore. È stato un affare finanziario. E vorrei ricordare, mi viene in mente proprio una cosa, cioè noi dobbiamo essere orgogliosi di una cosa che non viene mai ricordata. Nel 92-93 circa, l'EDF, l'ente elettrico francese, parte con un piano, con un mega piano, presenta al governo, prima nel 90, perché poi è stata lunga così, un mega piano.
È partita nell'89, 88, 89,
sì, adesso è difficile ricordare i tempi. Comunque l'EDF in quegli anni, 89-90, presenta al governo francese un piano in cui prevede di raddoppiare il numero di centrali nucleari. Non sto facendo una sparata dicendo un numero. Era scritto esattamente così i documenti, che in un termine abbastanza lungo l'EDF voleva raddoppiare le sue 50, adesso sono 58, no? Forse qualcuno in meno, centrali nucleari, per diventare il fornitore di energia elettrica attraverso l'atomo a tutti i paesi circostanti. Questa era considerata un'operazione finanziaria molto buona, perché i contratti tra Stato e Stato e di Stato entro di Stato sono fatti in grande su molti anni e comportano il pagamento, la garanzia di enormi somme di denaro. Attraverso la garanzia di questi enormi contratti internazionali di vendita di energia, l'EDF prevedeva di farsi pagare le centrali nucleari che costruiva e quindi comunque poi poterne disporre per un periodo più lungo per arrivare all'utile. Questo grande piano ha trovato, su cui il governo francese non era molto d'accordo, perché si discuteva, la politica energetica non può farla l'EDF, dovrebbe farla il Ministero dell'Energia e dell'Industria francese, però l'EDF era più forte. Qui a questo punto ci fu la grossa grana dell'elettrodotto del Moriana Val di Susa, che diventò un cavallo di battaglia di alcuni poeti savoiardi, di cui uno, ricordo bene, viene sfugge il nome, era un importante membro del governo e che per motivi loro ne fecero una battaglia di opinione, di forza. In sostanza, il governo francese prese l'occasione di questo dibattito che ormai c'era sui giornali con una certa frequenza per indire un dibattito nazionale sulla politica energetica francese che si svolse in tutte le maggiori città di Francia e anche a Saint-Jean-de-Maurienne, dove andammo noi. Alla fine venne fuori che i francesi erano sostanzialmente d'accordo di tenersi le loro centrali nucleari e di fare le energie per loro stessi, ma non erano disposti a raddoppiarle per fare l'energia elettrica a Francia, Italia e Germania. Questo piano fu quindi cassato insieme all'elettrodotto e oggi, se comunque possiamo lamentarci di aver molte centrali nucleari francesi, possiamo dire grazie a questa lotta comune tra Italia e Francia, se non abbiamo, se non il doppio, qualcosa di meno del doppio.
Sì, questa battaglia va ricordata anche per un altro motivo, perché costituì un elemento significativo anche per portare avanti la lotta contro i mega elettrodotti, anche per le implicazioni sulla salute dei campi elettromagnetici. E nacque in seguito alla nostra lotta, noi ne facemmo parte integrante, andammo addirittura a fondarlo insieme ad altre realtà a Mantova, nacque il coordinamento nazionale contro i campi elettromagnetici. Realtà anche queste di tipo popolare, dal Piemonte al Veneto, alle Marche, alla Calabria, alla Toscana, cioè tutte realtà che lottavano singolarmente contro non solo l'impatto ambientale, ma l'impatto sulla salute di queste mega opere inutili e dannose. E quindi anche allora la nostra lotta fu significativa per tante altre realtà che vennero a conoscenza del fatto che ci si opponeva e che opponendosi si poteva anche vincere. Per cui la ricordiamo con grande piacere e anche con grande nostalgia.
Una domanda, avete detto prima che sia un recente convegno, poi ne parlavamo fuori onda, sul fatto che l'energia elettrica in realtà non è, cioè l'Italia non è un paese che ha bisogno di aumentare la quantità di energia elettrica in maniera, cioè appunto come viene sbandierato sui giornali e sulle... E sarebbe interessante spiegare un po', insomma, brevemente anche il perché, insomma, visto che i giornali invece, diciamo, i promotori del nucleare, proprio su quello che insistono, sul fatto che adesso e in futuro ci sarà sempre più bisogno di energie elettriche e che l'Italia si troverebbe in una situazione di non poterla fornire. In realtà è fasulla questa affermazione.
Sì, i piani energetici italiani già negli anni '80 facevano previsioni mega galattiche, quindi si prevedeva a sostegno del primo piano nucleare fabbisogni e necessità enormi, fabbisogni che comunque si sono ridotti e contenuti di molto, anche perché si è progressivamente scoperto che la più grande fonte di energia è forse risparmiare energia. Quindi il miglioramento dell'efficienza energetica era la grande risorsa energetica che noi dovevamo sfruttare e che abbiamo finalmente cominciato a sfruttare. In realtà allora, come adesso, anche se i dati attualissimi non più guardati, noi ovviamente oltre la massima energia che si può chiedere alla rete, c'è sempre una buona riserva di energia, perché l'Enel ha molte centrali che tiene di riserva, perché magari quelle un po' meno efficienti, un po' meno localizzate. Allora, ricordo bene che i piani energetici non consentivano l'accesso di produzione in cogenerazione, che è una cosa molto interessante perché permette di produrre energia elettrica ma di produrre anche il calore, quindi di risparmiare molto, e non consentivano accesso a molte fonti energetiche alternative perché non c'era spazio, perché per poter immettere questa energia bisognava che l'Enel spegnesse qualcosa delle sue, riducesse, e l'Enel su questo non era d'accordo. In sostanza, l'energia elettrica, prima che società, è un grande business, un grande affare. Noi compravamo energia elettrica dalla Francia, oppure la compriamo dalla Svizzera, dopo che attraverso dei giri stranissimi per energia elettrica è uno scambio continuo attraverso i confini, perché i francesi avevano convenienza a fare prezzi al di sotto del mercato, perché tanto il dimensionamento dei loro impianti era tale che potevano farlo, avevano delle eccedenze obiettive, cioè loro conveniva costruire un certo tipo di impianto che però aveva una certa produzione, allora la produzione utile la vendevano in Francia al loro mercato a un certo prezzo, quella che andava all'estero godeva di un ulteriore sconto, anche perché era garantita a contratti internazionali che potevano essere finanziati. Sono tutti giochi finanziari. Insomma, in queste cose qui la tecnica c'entra poco.
Dunque, in teoria si potrebbe anche fare a meno dell'energia nucleare che arriva dalla Francia.
Assolutamente sì, basterebbe semplicemente ottimizzare o rimettere in funzione le nostre centrali di produzione. Questo non è indispensabile, noi siamo sufficienti, il compartimento qui si è sempre giocato, si giocava, adesso penso, non l'ho più letto, ma si giocava molto ad esempio sull'equivoco, si diceva il compartimento del Piemonte ha bisogno dell'energia che viene dalla Francia e si dimenticava che il Piemonte fa un tutt'uno con la Liguria e con la Val d'Aosta che sono eccedenti perché hanno impianti di produzione. Allora, certo, se si considerava solo il Piemonte era carente, se si faceva però Val d'Aosta, Piemonte e Liguria eravamo più che a posto. Sono tutti questi giochi che consentono poi di portare avanti i progetti.
Sì, quindi semplicemente acquisiamo corrente prodotta dal nucleare in Francia perché costa meno essenzialmente.
Perché costa meno l'Enel.
Costa meno l'Enel, alle tasche diciamo degli utenti non c'è differenza, semplicemente ci fanno di più la cresta essenzialmente.
Sull'onda dei ricordi vorrei ancora ricordare un'altra affinità tra quella nostra lotta e questa contro l'alta velocità, e cioè proprio il tentativo di introdurre la guerra tra poveri, tra la popolazione che si opponeva per questioni di salute e anche proprio di impatto ambientale, ma di impatto anche sulla vita a quest'opera, e invece l'allora acciaieria Ferrero, che cambia nome ma non cambia tipo di produzione, la quale aveva minacciato di mandare a casa tutti gli operai, allora erano 500, perché a loro dire, senza quell'elettrodotto che avrebbe avuto una bretella, sempre a loro dire, verso l'azienda, non avrebbero più potuto lavorare. E anche lì io ricordo benissimo una manifestazione, quando la regione stava per dare il parere, questa azienda fece una manifestazione, tra l'altro chiedendo l'appoggio sindacale, una manifestazione, un finto sciopero degli operai che furono portati a protestare davanti alla regione in Piazza Castello per il sì all'elettrodotto, e poi furono portati a Bussoleno ad una manifestazione che si concluse nella sala consiliare, manifestazione a cui partecipammo, e diciamo chiaramente a quei lavoratori che poi ad uno vennero a raccontarci come si viveva e si lavorava lì dentro, diciamo chiaramente che non solo non era indispensabile quell'elettrodotto per il loro tipo di lavoro, ma quel ricatto che veniva volto alla valle sarebbe stato portato a ciascuno di loro per intensificare i posti di lavoro, per intensificare l'orario di lavoro e rendere ancora peggiori le loro condizioni di lavoro. E purtroppo avemmo ragione, perché vennero introdotti i turni a scavalco e non solo, l'elettrodotto non si fece, non solo l'allora Ferrero non chiuse, ma chiuse a Settimo, perché aveva l'altra fabbrica a Settimo e potenziò la fabbrica di Bruzzolo, con un intasamento di lavorazioni che provocò dei morti sul lavoro, proprio perché la situazione all'interno della fabbrica era diventata invivibile. E quindi rivedo quel clima e quei tempi anche adesso, in cui proprio si cerca di usare il ricatto della necessità di lavoro per vincere una battaglia che è soltanto quella dei grandi profitti.
And rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. Sex and rock and roll.
They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, stick of liberty.
Continuiamo, continuiamo la nostra trasmissione. Adesso parliamo un attimo delle varianti di progetto del progetto preliminare LTF, in particolare delle soluzioni che insomma hanno tirato fuori per risolvere il problema, insomma, secondo loro, il problema dello smarino e dello stoccaggio del trasporto in valle. E a questo proposito chiediamo di nuovo a Mario di spiegarci un pochino cosa ne pensa, visto che insomma avrà letto sicuramente questi progetti, in particolare riguardo anche la situazione di Bussoleno, dato che anticipiamo martedì prossimo a Foresto ci sarà una serata informativa proprio a questo proposito.
Sì, questo progetto appartiene a quella che si dice un'integrazione, cioè documenti che vengono presentati ulteriormente, ma la prima cosa che si vede in questi progetti è che, contrariamente a quando si dice, la cava del Monceniso, con tutti i suoi 71-72, non ricordo più, scusate, il lapsus, piloni, comunque resta comunque. Nei documenti si continua a parlare della cava del Monceniso. In realtà questo deposito per i treni era comunque previsto, perché loro prevedevano di avere 5 milioni di metri cubi, 5, 6, adesso poi dipende quanto ne collocano le cave marginali, tra cui quella di Condove, e da collocare al Monceniglio, tra l'altro prevedendo di compattarlo, che questo è una cosa estremamente delicata, perché quella cava lì ha già un diaframma di roccia molto sottile verso la piana di San Nicolao, lasciamo perdere. Poi prevedevo di vendere 5 milioni di metri cubi, ma nelle stesse documentazioni, soprattutto in quell'integrazione, si viene ricordato che questa previsione di vendere è comunque molto teorica, perché per vendere bisogna che ci sia qualcuno che compra per quella quantità e per quella necessità in cui loro producono, mentre loro non sanno, non possono prevedere né come né quando, se non in termini abbastanza lenti. E poiché, secondo le normative regionali esistenti, uno scavo, non si può prevedere uno scavo per vendita se non è prima già situata la vendita. Quindi, nello stesso loro documento, alla fine di quelle che si conclusioni sono mezza paginetta, prendono loro stessi le distanze da questo progetto di vendita, che in realtà non sta né in cielo né in terra, perché loro dicono in questo progetto: noi venderemo 5 milioni di metri cubi, poi quando a Chiomonte hanno 250.000 metri cubi in eccesso, che sono una cosa ridicola rispetto ai 5 milioni, fanno una discarica in loco in cui devono fare, pensate bene, per poter far sì che questa discarica non pesi sul terreno e sposti i piloni del viadotto autostradale,
devono fargli un basamento di cemento che comprende, tenetevi forte, 153 chilometri, 153.000 metri di fondazioni in jet grouting, che è uno spruzzare cemento in pressione, si fanno queste del diametro di un metro e mezzo. Spendono per questo, per mettere 250.000 metri cubi, spendono 9 milioni di euro solo in fondazioni. E se non riescono a vendere questi 250.000 adesso, che sono i primi, ne venderanno 5 milioni poi quando tutti gli altri? Evidentemente no. Quella era solo una cosa detta per dire che loro stessi, bisogna ricordare, loro stessi in conclusione dicono, però noi al momento attuale questa cosa non possiamo prevedere che esista. La realtà è questa, che i 5 milioni in più, sommati ai 6 di prima, c'erano prima e ci sono adesso. La Camera Monginiso c'è e resta, però non basta. Allora prevedono di portarli a Montanaro. Per portarli hanno bisogno di caricare 14 treni al giorno che viaggeranno di notte, treni le cui sospensione, qualità dei carri, velocità e tutto il resto potete immaginare quali sono. Il transito delle ore notturne è il più fastidioso, perché è comunque quello che più si percepisce, in tratti oltretutto in cui la rete ha dei nodi già congestionati. Questo progetto non comprende assolutamente, non dice nulla di come verrà messo in queste discariche, cioè non dice come raggiungeremo la discarica, questi carri li scaricheremo in questo modo, faremo queste misure, niente. Il progetto dice semplicemente, prevede come caricarli e prevede la fattibilità di mettere dei treni merci su questa linea. Se ne discutono, magari probabilmente non basta neppure l'ultimo tratto, e si ferma lì. Per questo che i comuni di Montanaro e Torrazza in realtà non verrebbe compreso, anche se viene citato, perché, e qui siamo sempre equivoco, i documenti li citano, poi però nei documenti dicono che non si può fare perché lì c'è un progetto regionale che lo impedisce, oltretutto il comune di Torrazza vi si oppone fermamente. Invece a Montanaro c'è una cava di una società ben nota in questo genere di cose, le cronache giudiziarie, che ha fatto questo enorme tampone, chiamiamolo così, immenso, e quindi è lieta di riempirlo. Il progetto comunque, oltre ad aumentare gli impatti per quanto riguarda la movimentazione ed il carico, sono previsti tre punti di carico distribuiti nella piana di Susa e variamente, adesso in questo momento non li ho sott'occhio, quindi non mi fido più a distinguere uno dall'altro. Comunque le caratteristiche sono di dover in qualche maniera trasferire su dei carri il materiale. Ora, se non si fanno dei capannoni immensi e tutti chiusi, questo è impossibile senza emettere ulteriori polveri. Il problema delle polveri sarà già comunque un problema disastroso per l'area vicina, sia a valle che a monte del cantiere. Non c'è alcun esempio nelle Alpi in cui si sia mai stato fatto un cantiere più grande di quello che è vicino Susa, e nessuno in cui il centro abitato più vicino fosse a meno di 4 km, lì siamo a 1,5 km.
Sì, quindi prepariamoci al disastro. A questo proposito, la zona di Foresto, per cui vogliamo preparare questa assemblea, che ne dici?
Ma loro l'ho fatto. Dunque, i cantieri sono previsti inquinare sia per l'emissione di questo continuo lavoro di mezzi meccanici che transitano, sia per le polveri. Quello delle polveri è un po' un inquinamento moderno. Perché figurati che fino alla metà degli anni 90, seconda metà degli anni 90, i laboratori mobili della regione ero della regione ma gestiva la provincia, non avevano neanche le apparecchiature per misurare le particelle, i PM15, le particelle microscopiche. Adesso siamo già arrivati a determinare la pericolosità dei PM10 e PM5. In realtà si è appurato che le polveri, comunque siano, proprio per un fenomeno simile a quello della silicosi, per così dire, ecco, più lento, meno aggressivo, ma comunque un fenomeno simile, si depositano negli alveoli creano situazioni di irritazione a seguito dei quali ci sono poi delle malattie di diverso tipo. Lo stesso studio ammette che proprio a seguito di queste polveri ci sarà un incremento del 10% delle malattie polmonari e cardiovascolari. Questo perché il rapporto cardiovascolare è attraverso comunque l'apparato polmonare che determina fenomeni di irritazione. Bene, loro in questo modellino che danno, questa carta che danno per dire gli impatti ambientali, si dimentico che la Valle di Susa è una, ci sono delle brezze. Ora, tanto per dirne una, c'è stata l'Unità d'Italia e ci sono molte bandiere in giro. Provate a guardare le bandiere al mattino, al pomeriggio, a metà giornata e alla sera, e vedete, o di notte, e vedete che vanno avanti e indietro. Perché di mattino, metà giornata, c'è la brezza che sale, di notte questa si vede molto meno bene, ma c'è l'aria che viene da sopra, e sarebbe l'aria fredda che dalle montagne scivola come un fluido lungo i versanti, prende la valle, si raduna al centro della valle e trasporta. Questo succede da quando comincia a far freddo. Questo sorta di canale di aria fredda che poi si distende nell'anfiteatro morenico, ed è quello che poi d'inverno si vede bene perché si vede attraverso i fumi che sono bassi, è quello che porta verso il basso comunque le polveri praticamente tutti i giorni, praticamente i movimenti di aria ci sono tutti i giorni in cui c'è sole o ci sono sbalzi di temperatura, quindi tutti i giorni abbiamo aria che sale e aria che scende, e quindi l'inquinamento comunque viene diffuso. L'inquinamento più sottile è quello che è più pericoloso, perché cellulari degli alveoli che allontanano le polveri non riescono a fare il loro lavoro con delle particelle microscopiche. Siamo in situazione, tutta la valle sarà presa da questo problema. D'altra parte abbiamo presente l'esempio della diossina emessa dall'acciaieria e comunque trovata abbondantemente in zone molto distanti. Questo perché le brezze che la portano avanti e indietro. Poi ci sono i venti. I venti sono un altro discorso. Quando ci sono i venti non ci sono ovviamente le brezze, ma i venti sollevano e trasportano. Loro dicono: noi bagneremo. Non serve niente. Noi siamo stati al cantiere del San Gottardo in Svizzera e dei comuni che da 4 km vicini ci hanno detto non serve nulla, perché questo all'inizio possono anche bagnare, ma poi il vento dissecca, a un certo punto di notte quando nessuno bagna il vento trasporta. Allora basta che anche soltanto per poche ore il vento riesca ad asportare, che ho deposito un po' più in là, poi un po' più in là fuori dei cantieri, poi quando è passato 2 o 3 mesi all'inizio del cantiere, tutta la polvere che era stata portata fuori dal cantiere viene buona per essere risolta. Non è che il cantiere possa andare a bagnare dentro il cantiere e poi 5 km sotto, 5 km sopra la polvere che il vento ha già trasportato. Finisce in realtà che poi alla fine, un po' per volta, nel giro, ma diciamo pure di 6 mesi, la polvere portata fuori più che sufficiente a essere a sua volta risollevata, trasportata ulteriormente su tutti i paesi. Diciamo, non c'è un modo per salvarsi, proprio non esiste.
Bene, quindi niente, abbiamo visto cosa si tratta, insomma, abbiamo ripercorso un pochino quali sono i problemi del progetto LTF, insomma, della tratta internazionale. Tra poco vedremo invece le novità, visto che è uscito questa settimana il progetto RFI della tratta nazionale, quindi da Sant'Ambrogio in giù. Chiederemo di nuovo a Mario di farci un inquadramento preliminare su questa cosa qua, e niente, lasciamo
un pezzo. Vi ricordiamo che siete sui 105-250 di Radio 2000 Blackout, Radio Notav vi trasmette da Bussoleno, il nostro numero di telefono per squilli e commenti è 346-3939-507 e il sito internet è radionotav.info.
Prima di dare di nuovo la parola a Mario, vogliamo riportare una notizia che è uscita sulla Valsusa di oggi, una notizia intitolata Stop alla seconda canna del Freio su una ditta fatto ricorso al TAR. Infatti è stato depositato un ricorso al TAR da la ditta arrivata seconda nel bando di gara per l'affidamento, e infatti questa ditta ha contestato l'affidamento del maxi cantiere della seconda canna alle associazioni di imprese guidate dalla Itinera, che è del gruppo Gavio, che stranamente, ma non tanto, è associata anche alla ditta francese che a Modane sta già realizzando l'opera. Questa ditta che ha proposto, cioè che ha depositato il ricorso, è la Technis Spa, che aveva gareggiato per il bando guidando appunto un altro consorzio di imprese, e quindi c'è questo stop per ora alla seconda canna. Notizia molto veloce, quindi...
Sì, è stato presentato il progetto della tratta nazionale, che sarebbe il pezzo compreso tra Chiusa e Torino. Su questo bisogna dire anche, ricordare una cosa, che qui siamo nella più completa anarchia. C'è un trattato internazionale che dice che la tratta internazionale, quella che gode di un contributo europeo, va da Saint-Jean-de-Maurienne a Bussoleno-Bruzzolo. Questi l'hanno allungata fino a Chiusa, così intendono mettere arbitrariamente, perché quello che vale è il trattato internazionale, possono anche cambiarlo domani, ammesso che ci riescano, ma oggi, come oggi, quello che hanno presentato è illegittimo, perché loro con questo vogliono mettere a carico dell'Unione Europea un tratto che invece dovrebbe essere di competenza nazionale. Quindi, a parte qui che siamo nella completa anarchia, perché teoricamente la parte delle ferrovie italiane andava da tra Bussoleno e Bruzzolo fino al nodo di Torino. Loro invece partono da Sant'Ambrogio e vanno dentro il nodo di Torino. Qui ormai siamo tutti nell'allegria più spinta. Questo progetto doveva essere presentato insieme a quello presentato ad agosto. Qui c'è stato l'impegno, avevano inventato una parola difficile, la governance. Oh. Detto così, commuoveva quasi. Virano tre volte che lo recitava, gli venivano addirittura le lacrime. Poi però, niente, la governance è stata quella della sua governante che gli preparava le lenzuola, e niente, il progetto se n'è andato per fatti suoi. Adesso però le ferrovie lo presentano. La mia impressione è che le ferrovie, non è la mia impressione, le ferrovie in realtà hanno cercato di fare il possibile e impossibile per non presentarlo. È stato verso ottobre che hanno detto che non potevano presentarlo perché avevano bisogno di essere pagate per fare il progetto era già fatto.
gli sono arrivati 34 milioni con una nuova quella finanziaria, a questo punto un pochino più tirarsi indietro, però devo dire che hanno fatto il meno possibile. L'altro progetto era 82 dossier, questo se ne sono cavato con 16, quindi insomma hanno fatto il meno possibile. Cosa prevede? Io sostanzialmente non, in quel grande ventaglio era venuto fuori a gennaio l'osservatorio un opuscolo in cui diceva progetti possibili, canali da analizzare, e molti sindaci avevano fatto la coda per sapere, far vedere che erano bravi, parlo di Rosta, Bottigliera, Rivoli. In realtà, diciamo la verità, ancora una volta si conferma che l'osservatorio è un puro teatro che recita una commedia a beneficio di quelle, a beneficio comunque di un ruolo che gli si affida. Virano è il capocomico, una figura rispettabile, ma nulla di più di un capocomico, ecco. Perché poi, se noi andiamo a vedere in quel lo schema di l'opusco di Virano, sono disegnati quattro itinerari e quattro diversi colori. Se noi andiamo a vedere il progetto adesso presentato, ha un pezzo in ognuno dei quattro colori, cioè prende un pezzo, in realtà le ferrovie non hanno guardato né Virano né i sindaci, hanno preso tra le varie parti un progetto che secondo loro era il più breve e gli dava alcune opportunità. Opportunità vuol dire che loro se ne fregano assolutamente del territorio. Per cui confermano che non vogliono bene agli ospedali, e l'avevamo già visto con la casa di riposo, adesso lo vediamo con la collocazione di un cantiere, il cantiere di Rivoli, 150 mm quadri, a 200-300 metri l'ospedale di Rivoli, e l'ospedale di Orbassano, il centro ospedale di Orbassano, che viene praticamente contornato dai lavori di rifacimento. Per il resto parte da chiusa, aggira leggermente Sant'Ambrogio e quindi, diciamo così, salva un poco un comune l'ottava, in compenso gli sbatte lì un cantiere enorme che facendo il pari con quello della chiusa fa un cantiere veramente impressionante. Poi si...
quello 24 ore su 24?
24 ore, anche questo, sì.
24 ore su 24, quindi i malati all'ospedale sono contenti.
Qui sono, tutti questi lavori sono 24 su 24, perché sono anche a turni completi, non si fanno né sabato né domenica. Questo genere di cantieri teoricamente ferma per le grandi feste, così, due o tre volte all'anno, Natale e Pasqua, mi sembra, che sono feste che comunque, e Santa Barbara, dimenticavo la terza grande, sì, perché nasce Gesù Bambino, muore Gesù e Santa Barbara, sono le tre grandi feste rispettate dai cantieri, il resto rispettano nessun santo, né tantomeno noi. Questo enorme cantiere poi diciamo passa tra Rivoli e Rosta, quindi sorpassa leggermente, si tiene dietro la collina rispetto a Sant'Antonio di Renverso, noi che lo vediamo dalla strada, passa lì, si tiene tra Rivoli e Rosta, poi va giù su Rivalta, fa una grande curva, nell'ultimo pezzo prima di Orbassano verrà coperto da una duna artificiale, che non serve a niente questa duna artificiale, in realtà serve semplicemente per smaltire un po' del materiale che loro hanno scavato, perché il tracciato è previsto in scavato sotto in una trincea che viene poi coperta e verrà 80 cm sotto il livello, cioè verrà coperto poi da 80 cm di terreno, quindi un tracciato interrato subsuperficiale che ha un nome bellissimo, si chiama ecodotto. Un nome che esattamente, hai proprio detto, ecodotto è un termine che viene usato tecnicamente per indicare i passaggi per i rospi, e adesso si chiama ecodotto, credo l'aveva inventato Virano però questo, perché è troppo bello. Poi va su, prende Corso Marche, ultima pillola, ovviamente nel progetto di presentazione compaiono due grandi centri avveniristici, uno un po' sotto Corso Marche, adesso non so collocarvelo bene così, che si chiama Capitol, in cui si vedono nove grandi grattacieli, e poi sopra Settimo il famoso progetto Laguna Verde, che è uno dei fiori all'occhiello della speculazione immobiliare della Torino del futuro.
Capitol come capitolazione o come capitale?
Capitolazione di tutte le politiche urbanistiche.
Ebbene, direi che sono le 14:17, dobbiamo lasciare lo spazio a onde precarie c'è ancora un pezzo di
ragazzi, elenchiamo soltanto gli appuntamenti. Vuoi farlo te, Patrizia?
Sì, gli appuntamenti sono questa sera al Presidio Piccapera, che c'è la seconda parte sulle tracce del lupo di Luca Giunti, sempre alle 21 con la cena prima, la cena condivisa prima, quindi alle 19 chi si vuol trovare lì a mangiare qualcosa, e poi la storia del lupo qui in valle, eccetera. È importante martedì 5 aprile al Salone Snoopy di Foresto alle ore 21. C'è la serata infattiva sul TAV Cantieri Salute Pubblica, le nuove ipotesi progettuali per il trasporto dello submarino del cantiere di Susa. Cosa ne pensano medici e operatori sociosanitari? Quindi è interessante andare a sentire i danni che provoca della salute.
Sì, ci sarà anche Tomalino questa. Sì.
Questo che è importante è che questo straordinario manifesto di 130 medici e nell'insieme sono 300 operatori sanitari, qui siamo veramente a un pronunciamento di grandissima importanza e responsabilità, che denunciano i rischi obiettivi tratti dalla lettura della documentazione. È una cosa che bisogna pensare e meditare.
Sì, i relatori di questa serata saranno, oltre al nostro caro Mario Cavagna, ci sarà Mario Fontana e appunto Tomalino. Un ultimissimo, dottor Tomalino. Sì, diamogli giustamente il suo titolo. Un'ultimissima cosa, sabato, per chi vuole portare un saluto a Cota da Vigliana, il ritrovo è alle 5, presso la rotonda, insomma, vicino al Capris, via da Vigliana.
Io vorrei invitare tutti coloro che sanno nel cuore di essere notabili di andare comunque il martedì ai consigli regionali, perché adesso con questa cosa della démarche del Grand Chantier che vogliono fare all'italiana, una porcheria sopra altra, ci sono solo quelli del gruppo di sinistra e quelli del Movimento 5 Stelle che fanno ostruzionismo e propongono degli emendamenti che sono tutti mirati e giusti, e ne hanno proposti 300, tanto che per due volte hanno dovuto rimandare la votazione di questa legge, perché loro continuano a proporre emendamenti, adesso però volevano fare quelli della maggioranza un mega emendamento per bocciarli tutti in un gruppo, ma non credo che si possa, perché ogni emendamento è mirato. Se potete andare almeno fare a vedere di che cosa si tratta, perché veramente è una nave un po' deserta di pubblico, senza logicamente simboli, perché non li fanno entrare, però per vedere come funziona la cosa e per dare un po' di coraggio ai ragazzi e a chi chi combatte appunto in regione anche per noi.
E allora siamo addirittura d'arrivo, e sulla sigla ricordiamo ancora il sito radionotav.info, sul quale entro oggi pomeriggio potrete trovare la trasmissione in podcast, quindi potrete ascoltarvela anche non nel momento stesso della trasmissione, scaricarla sul vostro computer e sentirla quando volete. Ricordiamo ancora che martedì appena passato c'è stata una serata all'asilo occupato di Torino in benefit per Radio Notave. È stata una bella serata, è venuta un sacco di gente e si sono raccolti un po' di soldi, una parte serviranno per permettere a questa radio, che è una radio volante, di poter continuare a trasmettere qui dalla valle in streaming, e una parte degli altri soldi invece andranno devoluti a Radio Blackout, che ci sta aiutando sia tecnicamente che con la disponibilità dell'etere che gestisce a fare la trasmissione.
Sì, salutiamo Onde Precarie e vi salutano. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao ciao.
Ciao, domenica.